Il piano elettrico e la voce di Ray Charles quando sono le 8 e 23 minuti e ci colleghiamo con Francesco Agus, portavoce dei progressisti al Consiglio regionale della Sardegna. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, ci eravamo lasciati prima delle vacanze che stavate iniziando questa maratona consiliare sul piano casa, siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa lunga battaglia consiliare.
Però siamo a metà gennaio nel frattempo.
Siamo a metà gennaio, certo, oggi dovrebbe esserci la chiusura.
Il voto finale.
Sì, è previsto per stamattina.
Ecco,
piano... le ultime dichiarazioni e il voto.
Ecco, piano casa che è passato, ma non così liscio, diciamo, come si pensava che sarebbe passato. Nel senso che avete fatto una bella battaglia voi dell'opposizione. Molte anche delle cose che avete inserito sono state in qualche modo recepite, mi sembra di capire, no?
Alcune sono state approvate grazie al voto segreto.
Sì.
E in alcuni casi si tratta di emendamenti che disturbano il resto della legge, disturbano tra virgolette. Cioè si tratta di emendamenti che noi avevamo costruito anche per inficiare parte delle loro proposte e che la maggioranza ha approvato appunto col voto segreto per via di faide interne che ormai sono di pubblico dominio. Beh, tra i vari partiti della maggioranza.
E difatti è questa la cosa di cui volevamo parlare. Questo percorso ha manifestato più di una crepa all'interno della maggioranza, a cominciare da quella più macroscopica, diciamo, quella sul presidente della regione che ha diciamo in qualche modo introdotto un cambiamento importante rispetto al testo portato in aula,
quello del ricordiamo 300 metri
mare, bloccando gli incrementi di cubatura nella fascia dei 300 metri. Questa cosa non è piaciuta a una parte della sua maggioranza.
Però ieri, tra l'altro, aggiungo, così leggiamo sui giornali, la maggioranza è andata sotto in due occasioni. Nella fattispecie contro la Lega, mi sembra di aver capito, no?
Allora, è andata sotto in almeno tre occasioni.
Ah, tre addirittura.
E in un altro caso sono stati costretti a ritirare un articolo che avevano già approvato. Ieri è stata una caporetto per la maggioranza, però tutto l'iter della legge, noi abbiamo iniziato a discuterla a dicembre e stiamo arrivando appunto alla conclusione solo oggi.
Sì.
E la legge in aula è apparsa come molto debole, cioè noi abbiamo dovuto discutere un testo strapieno di errori tecnici, in chiara contraddizione pezzo contro pezzo, che difficilmente sarà applicabile e quasi sicuramente sarà impugnato.
Quindi diciamo avete lavorato per renderlo ancora meno...
No. Noi abbiamo iniziato cercando di spiegare che alcune cose non sono buone o cattive,
sì,
sono sbagliate e impossibili.
Sì. Cioè, per esempio, ci faccia degli esempi, per esempio, concreti.
Si introduce la possibilità di cedere la cubatura da realizzare col piano casa.
E anche questo mi ha incuriosito molto. Cioè, se io non lo faccio, lo vendo al mio vicino di casa. Ma esatto. Dove lo fa però? Dove trova le cubature per poterlo fare?
Si può sfogare magari sul lastrico solare.
E
quindi decido di non fare il piano casa, vendo la mia cubatura.
Cioè io non faccio la verandina, io non chiudo la veranda, vendo quei 20 metri cubi al mio vicino di casa che si fa una cosa sul tetto, perché la veranda ce l'ha già. Ecco,
ovviamente cosa succederà? Che quello del palazzo di fronte,
sì,
che vedrà magari oscurarsi un po' di panorama o che riceverà meno sole, potrà ricorrere al TAR. Creerà un casino epocale perché
facciamo lavorare anche gli avvocati che ne hanno bisogno.
No,
Agus,
gli avvocati, se questa legge non venisse impugnata, gli avvocati avrebbero da lavorare per i prossimi, anni.
Sono
e sappiamo
dei bonus.
Che quando, cioè, dopo l'impugnazione o dopo la vittoria di un ricorso, quella casa che ti sei costruito, quella camera in più, la devi abbattere perché quello è un abuso edilizio dopo.
E quindi lavorano anche le imprese due volte, le costruiscono e demoliscono.
Avevano ragione che questo piano casa era per risolvere i problemi di occupazione in Sardegna. Noi pensavamo fosse banalmente qualche impresa, qualche muratore, invece c'è molto da lavorare.
C'è tutto un indotto.
In teoria tutto questo dovrebbe andare in deroga ai PUC.
Sì.
Quindi i comuni che hanno approvato il PUC e quindi hanno deciso quali zone... cioè la destinazione di ogni zona del proprio comune e potrebbero essere scavalcati semplicemente dalla decisione di un privato. È chiaro che Bellissimo. È tutto illegittimo e la sensazione è che parte della maggioranza si sia anche accorta di questa illegittimità di fondo. Cioè non, altre volte ho visto che avevano molto più a cuore quello che stavano cercando di fare. Qui c'è semplicemente l'idea è quella che ciascun consigliere gli ha portato qualche piccola istanza territoriale. Ad esempio c'è di nuovo l'abitabilità degli scantinati.
Sì, 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 l'abbiamo seguito,
segnalato un dibattito.
Sì.
C'è stato un dibattito di ore riguardo all'altezza minima. L'altezza adesso è fissata a 2,40 m. C'erano consiglieri di maggioranza che puntavano a ridurla a 2 metri.
Ma siamo in Sardegna, cioè, siamo piccolini, siamo Agus, piccoli.
Cioè,
nuraggi,
ci possono mettere i bambini sotto.
Di concedere l'abitabilità a scantinati dove la gente deve anche stare inginocchiata.
Sì.
Allora andiamo a picchiarli anche tutti i giorni, perché cioè, da, è una roba da...
Ecco, quello che mi viene da dire è che questo provvedimento, insomma, ha tutte le carte in regola per finire al centro di una querela Stato-Regione. Ancora una volta ovviamente si potrà sfruttarla per fare della propaganda, ma in realtà, voglio dire, questa è la sostanza delle cose, tanto più venendo da una situazione che faceva della Sardegna quasi un caso di scuola, col piano, col PPR Soru e tutto quello che ne derivava. Una cosa del genere, un aborto del genere, è fatto per essere impugnato, mi viene da dire, no?
Credo proprio di sì, anche perché il presidente della regione di solito quando tiene a qualcosa garantisce la sua presenza in aula. Io l'ho visto diverse volte presenziare in aula e dare anche il suo contributo. L'ha fatto anche recentemente sulla questione delle scorie,
sì,
dove in aula è stato protagonista. Poi, dopo aver discusso del deposito di scorie, si è dileguato e non si è più fatto vedere.
Meno male che non si è fatto vedere ieri alla riunione dei sindaci, perché sarebbe stato davvero imbarazzante. Io ho visto delle immagini di una sala della fiera strapiena di gente. Mi viene da chiedere, ma i teatri sono chiusi, i musei sono chiusi, i cinema sono chiusi.
Quale
centinaia di sindaci
ieri
possono stare dentro una stanza, dentro una sala della fiera a fare un congresso?
Secondo me
come
è stato un errore convocare quella riunione, perché trattava di un tema che ovviamente meritava grande risalto e meritava anche, diciamo, una partecipazione importante. Però oggi quella partecipazione le scuole la garantiscono con la didattica a distanza. E i teatri e ogni forma di intrattenimento sono chiusi anche a scapito dei lavoratori. Quelle immagini non hanno giovato alla credibilità del sistema istituzionale sardo.
Direi proprio di no. Ma allora, l'atteggiamento di Solinas, appunto, assente in aula in diversi momenti, se non quando si è trattato peraltro di depotenziarlo, diciamo, il progetto, nel senso di introdurre questa modifica che salva la fascia dei 300 metri, anche questa sottolinea che insomma ci sono posizioni molto diverse all'interno della maggioranza.
Intanto sottolinea che su alcune cose il presidente non vuole esporsi in prima persona.
Sì, non vuole forzare.
Di fatto l'aveva già fatto, sì, quando la giunta aveva approvato lo sblocco di quegli alberghi a Castiadas e ad Arbus. Pochi giorni dopo lui disconobbe la decisione della sua giunta e lo rifece anche riguardo alla vicenda Toursport, quando il consiglio regionale, approvando un emendamento di giunta, decide di destinare 6 milioni di euro a una società che nessuno conosceva, a parte l'assessore.
Ricordiamo
bene.
E pochi giorni dopo il presidente diciamo, disse: io non ne so niente, ritiratelo subito.
I famosi mondiali di Zac e Pony erano.
Esatto. Probabilmente anche in questo caso si è riservato la possibilità di dire: io non c'entro niente, anzi, toglietelo subito. E poi c'è il fatto che mentre si discuteva di piano casa, quindi anche delle legittime aspettative dei cittadini che in questa ora si stanno chiedendo cosa fare per migliorare il proprio appartamento nella legittimità piena,
sì,
e i movimenti in aula erano altri. In queste ore è in corso una mercanteggiata, passatemi il termine, tra i diversi gruppi, perché il rimpasto si avvicina, anzi ormai è imminente, e ciascun gruppo sta cercando di fare un po' di campagna acquisti tra i vari scontenti. Quindi anche nelle posizioni dei seggi in aula ci si accorge come i consiglieri stanno cambiando di posto. Chi era nell'UDC passa ai riformatori, chi era ai riformatori passa alla Lega, chi era alla Lega passa chissà dove. Non si capisce più niente. Cioè già si capiva pochissimo prima. Adesso siamo...
C'è un gioco di risico, anzi di puzzle, perché si sta praticamente ricomponendo, no? Ricomporre questa maggioranza.
La composizione più totale. Infatti. Quindi ieri addirittura i franchi tiratori sono stati 10. noi eravamo 19 in aula, abbiamo approvato abbiamo bocciato degli articoli con 29 voti.
Ecco, passiamo al tema Covid, che è l'altro tema del quale abbiamo spesso parlato con lei qui nelle nostre dirette radiofoniche. Come stanno andando le cose dal vostro punto di vista? Oggi c'è anche una notizia fresca di Sardinia Post che segnala che per la campagna di screening di massa in Ogliastra sono stati utilizzati dei test cinesi messi fuori legge in Francia.
In Francia e anche dal Veneto, perché poi nel frattempo ho letto l'articolo, anche il Veneto, quando ha scoperto questo, praticamente ha rinunciato a questo tipo di test.
Ecco, ma soprattutto come seguite un po' la partenza di questa campagna di screening e soprattutto si stanno muovendo le cose nel modo giusto anche in vista delle vaccinazioni?
No, purtroppo mentre le vaccinazioni sono finalmente entrate a regime, quindi sì, dopo quei primi giorni in cui siamo stati il fanalino di coda in Italia, gli ospedali, l'ATS, la regione sono entrati a regime e ora grosso modo si riesce a vaccinare almeno i sanitari nei tempi giusti, quindi riusciremo a fare la seconda dose più o meno quando lo faranno tutte le altre regioni. Stiamo parlando comunque di una campagna che a livello nazionale è la migliore d'Europa, perché l'Italia ha raggiunto risultati che altri stati...
Sì, stiamo parlando anche, certamente questo è vero, ma stiamo parlando anche di numeri, che se dovessimo andare a questa velocità a vaccinare tutta la Sardegna ci metteremmo 2 anni, perché arriveremo a fine gennaio probabilmente saranno state vaccinate 20.000 persone, che ci fa molto piacere, perché vuol dire tutti i sanitari, probabilmente un po' di ultranziani, di persone,
esatto, però RSA, dire,
RSA, però diciamo siamo veramente all'inizio di questo passo. 20.000 al mese, fatevi i calcoli, per vaccinare 1.600.000 persone
ci
vogliono due sport diversi, perché ora l'obiettivo è quello di vaccinare i sanitari e le RSA, gli ospiti delle RSA, i dipendenti delle RSA, e utilizzando il vaccino Pfizer, che come si sa
complicatissimo,
richiede conservazione e utilizzo che può essere svolto soltanto dalle farmacie ospedaliere, quindi è uno sport complicato. Il vaccino Moderna, lo sappiamo, può essere gestito anche dai medici di famiglia, quindi bisogna già lavorare a quella fase.
Sì, non tanto quello Moderna, che ancora viaggia a meno 20, ma soprattutto AstraZeneca, quello lì
è
sì.
Quello il...
E difatti sarebbe molto importante iniziare a pensare a vaccinare i medici di base quanto prima, perché così possono diventare forza lavoro per inoculare poi quello di AstraZeneca, che arriverà probabilmente a marzo.
Infatti quello che stiamo cercando di spiegare, che spiegheremo la settimana prossima, perché abbiamo già richiesto una riunione dalla Commissione Sanità per discutere di questo, è che intanto sui vaccini serve un ordine di priorità, cioè bisogna già avere uno schema su quali siano le categorie da vaccinare prima di altre.
Certo.
Pensiamo per esempio agli insegnanti.
Sì.
Il modo migliore per riavviare il prima possibile, almeno per qualche mese, l'anno scolastico in presenza è quello di avere gli insegnanti immuni,
di proteggere i docenti,
certo,
soprattutto quelli più anziani.
Oppure, anche quelli che hanno un diretto contatto con il pubblico, penso per esempio chi lavora nel commercio, non è una professione sanitaria, è vero, però ha un contatto diretto, forse è il caso di ragionare anche su quello, perché riducendo il contagio avremo anche meno bisogno di posti in ospedale, di penalizzare il resto della sanità.
Certo.
Poi c'è il tema dello screening, noi lo diciamo chiaramente, è fuori tempo massimo, era un'idea ottima e utile nel mese di settembre, fatto così e fatto adesso non serve a niente e sottrae solo energie preziose.
Sì,
Il motivo è questo, che lo screening poteva essere utile a settembre perché avrebbe dato una fotografia della situazione, il problema è che uno screening deve essere fatto in pochi giorni. Tu non puoi farlo in 2 mesi come intendono fare.
Esatto, va fatto alla coreana, con 200 gazebo e la gente per strada e 1 milione di tamponi al giorno, cioè è inutile farlo a questo ritmo qui.
E poi soprattutto lo strumento utilizzato ha un problema di fondo, mentre sui falsi negativi, diciamo, il falso negativo crea un problema, però è un problema diciamo, quasi secondario, cioè il fatto che ci siano dei positivi che non vengono rilevati dal test non esclude il fatto che lo screening sia qualcosa di positivo. Ho 10 positivi in giro in Ogliastra, lo screening riesce a rilevarne 5, ho dimezzato il rischio di contagio,
certo,
di diffusione del virus.
Certo.
Il problema sono i falsi negativi, perché un falso negativo è una persona sana, che non ha contratto il virus, che non corre rischi, che però viene immobilizzato in quarantena e crea un problema enorme anche alla sua famiglia e ovviamente disincentiva anche la partecipazione allo screening.
E vi risulta che ne stiano saltando fuori molti?
Purtroppo il test che stanno utilizzando ha questo difetto. Mm. Quindi quello che scrive anche oggi Sardinia Post è proprio questo.
Sì.
Il test che è
cinese, questo,
screening... questo test cinese, insomma.
Sì, sì, questo la Francia l'ha appunto messo fuori legge proprio per questo motivo. Ha un alto numero di falsi positivi, quindi persone che il virus non ce l'hanno, non sono asintomatiche, non sono positive.
E quindi toglie credibilità al test,
risultato
dai.
Finale.
E soprattutto costringe le persone a casa quando non ce n'è bisogno, che voglio dire, questa, in questo momento.
Se lo si utilizza nei grandi numeri, mentre può essere utile come test diagnostico per l'autocura,
sì,
per l'autodiagnosi,
sì, sì.
La persona al dubbio va. E poi dopo segue la trafila, magari certo. Dopo aver già qualche sintomo, avere qualche familiare con i sintomi. E per grandi numeri è un test che sicuramente farà emergere positività anche tra chi non ce l'ha.
Mm-hmm.
E quindi, per esempio, se domani volessi fare quel test in una scuola di 1500 persone, dovrei rassegnarmi a bloccare intere classi anche nel caso in cui tutti gli studenti fossero negativi.
E a mettere in lista un sacco di ragazzi per fare il tampone molecolare, magari aggravando anche la struttura che in questo momento penso sia già
lo stress della TS, sì. Via discorrendo.
Poi appunto fatto in questi termini, adesso a breve lo faranno nel Nuorese, una settimana dopo gli Astra, e una volta che avremo i dati del Nuorese non avremo più nessuna certezza riguardo alle persone che hanno fatto il test in Ogliastro la settimana prima.
Certo.
Perché
i tempi sono troppo lunghi, cioè le persone si spostano e non c'è.
Il consiglio adesso è quello di chiudere questa vicenda, concentrarci sulla vaccinazione, perché solo con la vaccinazione ne usciremo ed evitare magari di sprecare risorse mediche che servirebbero oggi, cioè che sarebbero più utili negli ospedali o nella vaccinazione del resto della popolazione.
Che è un po' quello che diceva anche Pierpaolo Vargiu in un suo post su Facebook una decina di giorni fa. Insomma, Pierpaolo Vargiu comunque è riconducibile all'area di governo attualmente alla guida della regione. Anche lui si poneva gli stessi dubbi rispetto alla necessità oggi di andare avanti con tante forze, tanti sforzi rispetto a un qualcosa che oggi è una fotografia, è un'istantanea che sbiadisce praticamente il giorno dopo e soprattutto è fatta a macchia di leopardo senza avere dei risultati immediati che siano leggibili.
E infatti su questi temi anche ieri in aula, in un brevissimo dibattito che abbiamo fatto prima di iniziare a parlare di piano casa, anche in maggioranza hanno sollevato dubbi e diciamo, hanno chiesto anche un supplemento di istruttori in consiglio su questi temi, quindi
c'è una riflessione
cose,
critica
sì,
anche all'interno. Sì.
Fortunatamente non sono monolitici su questi temi, cioè lo scontento esiste ed è anche ormai emerge, anche perché ovviamente nessuno interessa far fare una figuraccia all'assessore Nieddu, a tutti interessa risolvere un problema e uscire il prima possibile da una situazione che ormai è insostenibile per tutti.
Assolutamente.
Non vedo l'ora di essere vaccinato, di vivere in un paese in cui la vaccinazione raggiunge percentuali da in grado di consentire l'immunità a tutti e riprendere la vita che facevamo prima.
E purtroppo questo non dipende solo da noi, dipende anche da chi ci deve fornire poi.
A proposito di questo, si sono lette anche un po' di polemiche rispetto delle vie corsie preferenziali per vaccini da parte di consiglieri regionali.
È stata chiarita
la vicenda o ancora si così?
Sì, quella è stata chiarita in aula. E hanno precisato che nessun consigliere regionale, eccezione fatta per uno medico che ha dato la disponibilità alla vaccinazione,
okay.
È stata effettuata. C'è però un tema che riguarda la ASL del Sulcis, dove i sindacati hanno denunciato la vaccinazione di personale non medico.
Mm.
E stiamo aspettando di avere i dati, perché in alcuni casi ci può essere una giustificazione che comunque non giustifica, cioè il fatto che si tratta di fiale molto che hanno sei vaccini se non sbaglio,
sì, sì.
E una volta che la fiale è aperta, quei vaccini devono essere inoculati. Per cui non è... pare che a volte
non credo che si vadano a cercare le ultime persone che passano
magari
per strada.
Qualcuno rinuncia o non si presenta, e piuttosto che buttare, questo è dovrebbe
tu,
essere il concetto. Vedi chi c'è fuori dalla porta, cioè, ma avanza un vaccino, chi viene?
È un po' quando si deve finire il fusto di birra, no?
Sì, è un po' a Sasarda, mi viene da dire,
esatto.
No? Cioè, sì. È come il giro, appunto,
butta,
è come il giro di birra al bar, ne è rimasto un pochettino, te lo fai tu. Va bene.
Anche su questo noi abbiamo chiesto di avere intanto i dati, quindi sapere chi è stato vaccinato in ogni ospedale, e poi avere un protocollo chiaro, cioè ci serve un elenco di priorità, e lo si rispetti.
Bisognerebbe pescare da una lista, voglio dire, se ne salta uno prendi quello che c'è dopo, non è che ti vai a cercare il cognato o l'amico che passa per strada. Va bene, Francesco.
Va bene.
Agus, grazie per essere stato con noi anche questa mattina, ci sentiamo ancora, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Grazie. Buon lavoro. Grazie.